Alleluia, alleluia, alleluia.
Quattordicesima domenica del tempo ordinario. Potremmo dare un titolo alle letture di oggi: lo scandalo dei profeti. Chi sono i profeti? Profemi, dal greco. Sono coloro che parlano a nome di, non parlano a nome loro, parlano a nome di Dio. E Dio risuscita in ogni tempo. Sono uomini metastorici, cioè che non hanno il passo lento della storia, del giorno per giorno, ma sono coloro che tracciano con la visione ultra tempo la strada ai loro fratelli. Amici, i profeti sono sempre scomodi. Scomodi al tempo di prima di Cristo. Avete sentito Ezechiele, no? Mamma mia. Geremia, Isaia, Ezechiele, ti mando al mio popolo. Questo popolo ha la testa dura, capoccia dura, dura cervice, sono duri di cuore, sono una genia di ribelli. Vai, annunzia. Potremmo dire questo profeta era il parroco degli esiliati in Babilonia. Lo manda il Signore a dar la speranza del ritorno a Gerusalemme, ma è una genia di ribelli, testa dura, capoccioni diremmo noi oggi. E il profeta va nonostante tutto a compiere questa missione terribile, dire cose sgradite, soprattutto quando erano innamorati del proprio popolo. Avete ascoltato Isaia, ma la fine peggiore è toccata a Gesù Cristo. Torna a casa sua, dove stava? Era andato a Cafarno con la Madonna e è tornato a casa sua, nella sua chiesa parrocchiale, la sinagoga, come tutti i sabati. Lo conoscevano tutti, Dice, ma quello è il figlio del falegname. Ci sono i fratelli, cugini, con tanto nome e di cognome, sorelle, ci sono qui a ascoltarlo. Lo conoscevano come il falegname di Nazareth. Gesù però stavolta non fa il figlio del falegname, fa il profeta e si presenta a tutti come profeta e dice una parola terribile: convertitevi e credete al Vangelo. Quelle orecchie abituate alle sofisticazioni dei rabbini ora sentono una voce nuova, sconosciuta. Una parola talmente conturbante: convertitevi, cambiate capoccia, cambiate mentalità, cambiate vita. Dice, ma chi è costui che ci rimprovera così? Ma Gesù non è che rimproverasse, voleva dire alla sua gente: è arrivato il tempo nuovo, si chiude un ciclo di vita durato per secoli, ora con me comincia un altro mondo. Convertitevi e credete al Vangelo. Fu un brutto ritorno, Pensate che fu talmente conturbante il suo discorso che lo cacciarono a zampate sul sedere, lo cacciarono fuori della sinagoga e lo portarono sul ciglio del monte per buttarlo giù. Io, considerando questo che è toccato a Cristo, ho detto: sono fortunato, ancora a pedate non mi ci hanno preso. Quindi un profeta, profetino che ancora campa. Gesù l'hanno cacciato dalla sua patria. Amici, tanto che Gesù ha detto, c'era già in giro questo proverbio: nessun è profeta in patria sua, nessun è profeta fra la sua gente, i suoi familiari e nella sua casa. Amici, ma perché nessun è profeta in patria? Guardate che tocca a tutti voi, anche a me è toccato, Amici, se io non avessi creduto quel giorno, 30 ottobre, a quanto Visca mi disse su alla chiesina, la Madonna mi ha detto di dirti: vai avanti, non ti preoccupare. Avevo tutti contro, Avevo contro il Vescovo, Antonelli, Vive Verde. Avevo contro tutti i nostri Vescovi di Roma, la CEI, contrari. Spagnoli, che mi disse: neppure se verranno i carabinieri le darò un pezzo di terra, non si preoccupi, ci pensa il Padre Eterno, dammi la terra per la terra. Avevo tutti contrari, tutti, e non avevo manco un soldo, avevo solo 100 milioni della gestione ordinaria. Sapete quanto è costata? 6 miliardi, vecchie lire. Non ho salito un gradino di una banca, ho pagato tutto in contanti. Quel 30 ottobre mi trovai in angustia profonda, c'era da dire sì o no, ci credi o non ci credi? La Madonna mi dice di dirti: vai avanti, farai tutto anche se lentamente. Amici, mi sono trovato, profetino scomodo, davanti a questa alternativa: vado avanti, chiudo tutto o costruisco? Avevo la mia gente contraria, Santa Lucia. Io, Santa Lucia, non sono un profeta riuscito, Adesso non faccio il processo ai miei parrocchiani, ma se vi dicessi quanto ho sofferto, vi drizzerebbero i capelli, Vi cito solo un caso. Quando nel 65 Santa Lucia era un piccolo borgo e la gente si lamentava che non c'era un asilo, io presi l'iniziativa di costruire un asilo per i loro bambini. Io insegnavo, convocai la mia gente e dissi: io vi pago 6 milioni degli 11 di progetto. Mi hanno ostacolato, c'ho ancora il progetto nelle mie tasche. Non mi fecero fare il progetto, che era per i loro figli. Cominciamo male, Quando ho restaurato la chiesina su, che era una stalla, fra il dissenso di tutti, storia fresca, quando ho fatto sta chiesa, peggio ancora, faremo un fienile nel deserto, questo megalomane, c'ho tutta la stampa di allora, c'ho tutte le interviste dei miei parrocchiani di allora, c'ho tutte, amici, nessuno è profeta in patria, pazienza, manco Gesù Cristo, l'hanno cacciato, ancora non mi hanno cacciato, sono fortunato. Amici, vedete, ma perché i profeti sono scomodi? Ma perché, vedete, hanno un passo diverso da noi. Ditemi, ma padre Turoldo ha vissuto una vita facile? L'hanno cacciato da tutte le parti. Addirittura, pensate, volevano cacciarlo anche dall'Italia. L'hanno cacciato dalla cattedrale di Milano. E Montini, quando lo rivide in Vaticano, padre Turoldo, venga, venga! E fu il riabbraccio con la Chiesa di quel tempo. Don Zeno Saltini di Nomadelfia, che fine ha fatto? I nostri grandi, la pira del dopoguerra, e ve potete citare tantissimi, no? Il trombone della Mantovana, tutti calpestati, tutti condannati, tutti allontanati, per poi dopo la morte riprenderli in auge. Amici, è la sorte dei profeti. Gesù Cristo ha fatto la stessa cosa, l'hanno cacciato da Gerusalemme e l'hanno portato in croce. Ma perché? Ma perché questa storia si verifica sempre? Io penso, vedete, ma Gesù ce l'aveva detto, ma io penso però, perché noi non siamo abituati ad ascoltare un linguaggio che ci sconvolge dall'interno. Noi siamo soliti e ci abituiamo a tutte le situazioni. Per cui quando viene uno che ci scuote, che ci mette in crisi, che ci vuol far ripensare sul nostro cammino e sui nostri passi, ci ribelliamo. Noi ci acquietiamo alle situazioni. Pensate, io, un esempio, a Međugorje, era vivo Tito di quei tempi là, no? I primi tempi che andavamo nei ristoranti era un disastro, disastro. Io chiamai quei ragazzi, vieni qua tesoro, io portavo la mia gente, i miei primi pellegrini, fra il vetro delle bottiglie sparse per terra ai ristoranti, fra la sporcizia delle camere, fra i bucaglioni da tutte le parti. Queste cose le ho vissute io. Ho chiamato i ragazzi, amore, vieni qua, senti, quanto guadagni al mese? 50 euro, 50.000 lire. Ascolta, io ti do 50.000 in 3 giorni, più che un mese. Però io voglio che tu, quando i miei pellegrini vengono a tavola, trovino tutto fiammante e pulito, non vuol vedere un pezzo di vetro per terra, Nelle camere non vuol vedere i bucaglioni che girano. Io voglio la biancheria pulita, voglio i bagni puliti. Dice, padre, stia tranquillo. E noi siamo stati, vedete che roba. Quelle persone che erano abituati con quel sistema là, per scuoterle, che ci è voluto? Stavolta il denaro, vivevano male, da cani proprio. Però vedete, anche loro, un giorno mi disse il ragazzo, e tanto qui se lavoriamo o non lavoriamo è la stessa cosa, 50.000, chi lo fa per lavorare? Ci si abitua anche a questa situazione. Ma non solo, io ho parlato con tanta gente dell'est comunista, no? Rimpiangono ancora alcuni il comunismo di Stalin, pensate. Perché? È perché oggi devono darsi da fare, eh? Chiaro? Nella democrazia di oggi, campa chi si dà da fare, chi lavora. Quelli erano abituati a ritmi di impegno, di responsabilità. Tutto era sottratto dallo Stato, lavoravano finché volevano e poi, ma per chi devo lavorare? Amici, i profeti sono scomodi. Quando ti vengono a turbare dall'interno, tutti ribelli. Ma pensate, gli stessi ebrei che Mosè portò via dal deserto dall'Egitto rimpiangevano la loro schiavitù. Ma perché Mosè ci hai portato fuori dall'Egitto? Là si mangiavamo i cocomeri, c'era il porro, c'erano i limoni, tu ci porti fra queste pietre dove i nostri piedi si spaccano. Vedete, ci si abitua anche alla schiavitù, ci si abitua alle situazioni peggiori. Ma perché? Quando Gesù ha detto questa parola, convertitevi, sono esplosi. Perché? Erano messi tutti in discussione. Vedete, noi, cari amici, pigri nel nostro andare quotidiano, ci attacchiamo testardamente alle nostre abitudini, alle nostre sicurezze, specie se materiali, e diciamo, ma che bisogno c'è di cambiare? Sì, l'uomo non è che si ribella alla novità, ma si ribella alla novità dentro di sé, la vuole fuori di sé, ma non dentro il proprio cuore. Amici, siamo tutti così, eh? Quando qualcuno ci viene a turbare internamente, noi ben seduti le nostre sicurezze, quando ci dicono che queste sono sicurezze incerte, ci turbiamo e ci ribelliamo. È così. Ma Gesù ce l'aveva detto. Son venuto tra i miei e non mi hanno riconosciuto. Lo dice San Giovanni nel prologo, primo capitolo del Vangelo. Venne tra suoi, i suoi hanno preferito le tenebre alla luce. Un altro motivo. L'uomo non vuole essere scosso, l'uomo non vuole essere ripreso, corretto, l'uomo è orgoglioso. Guai, guardate con i vostri figli o con i vostri genitori, quel che succede. Ora ci vuole tanto tatto, tanto modo. Gesù venne tra i suoi e lo hanno respinto, venne della sua casa e lo hanno cacciato. Ma i nazaretani perché l'hanno rifiutato? Ma non perché volessero essere delle tenebre, ma perché era per loro ostacolo il fatto di conoscerlo. Conosciamo la sua mamma, il suo babbo, i suoi cugini, l'ambiente dove lavora, fa il ciabattino, fa il falegname. Ora, tutte queste cose impedivano di pensare a un Cristo profeta al di sopra del quotidiano, per cui lo hanno cacciato. Non solo. Vedete, noi spesso diciamo un'espressione facile, cioè, ma che bisogno c'è di cambiare? Stiamo così bene? Mica tanto. Guardate Medjugorje, le apparizioni di Medjugorje, come sono ostacolate. Abbiate pazienza qualche mese, Molti apriranno gli occhi. Era l'87, ero con padre Ioso nella sua parrocchietta fra i monti. Io gli dissi, Iozzo, ma senti un po', ma come mai in Italia, lui diceva, voi italiani, ci accusava, all'estero non è così. Andate a vedere Medjugorje questi giorni, pochi italiani, vengono dal Brasile, vengono dalla Cina, vengono dall'America del Sud, vengono dall'Europa dell'Est, pochissimi italiani. Dice, ma perché voi italiani vi ribellate all'invito della Madonna a convertirvi? Iosu mi dice, lo sai perché molti preti, anche vescovi, non ci credono? Io apri le orecchie, non si vogliono convertire. E io ripensando, sono passati tanti anni, a questa espressione, ho detto, aveva ragione. Ma la Madonna Medjugorje ci ha invitato ad essere persone di pace, di amore, di sacrificio, di donazione. Ma mica ci ha detto fate la guerra, ci ha detto digiunate, pregate il rosario, andate alla messa, leggete la Bibbia, convertite il cuore. Ma tutte queste cose c'è bisogno che ce lo dica il Papa di Roma? Sapete che non è necessario che il Papa si pronunci, essendo tutte rivelazioni private, anche se universali, la Chiesa può anche non pronunciarsi, può anche star zitta. Chiaro? Sono cose private, quindi non intervengo. Ma c'è bisogno che quanti preti ho sentito i miei colleghi? Ma mica, ci abbiamo il Vangelo. No, e la Madonna sta perdendo tempo con noi. Ma se la Madonna appare, amici, appare perché viviamo il... Lo dice lei, eh? Vivete un tempo peggiore del diluvio. Noi abituati al passato, a Lourdes 12 volte, alla Salette 2 volte, 6 volte a Fatima, 37 anni, non è possibile. Che noi siamo agli standard, ma Dio non ha mica gli standard, non è che segui il passato. Ma io dico ai miei colleghi, ma il mondo che voi vivete nelle vostre parrocchie è come quello di 50 anni fa, di 100 anni fa? No, ma lo vedete che è tutto distrutto. Noi viviamo un tempo di autentica distruzione di tutti i valori, ma non di Dio, valori umani. Noi stiamo vivendo un tempo di grande tribolazione, un tempo di grande anoressia spirituale, di grande sazietà di beni materiali. Siamo stufi di tutto. Guardate i vostri figli, stufi di tutto. Stufi di tutto. Ma che volete? Dice... Ma ci abbiamo tutto, cosa cerchiamo? Sì, ma possiamo perdere tutto in un momento. Pensate, noi siamo arrivati a un momento in cui l'uomo può autodistruggersi in pochi minuti con la bomba all'idrogeno. Pensate, la Terra può essere sconvolta nel giro di pochi secondi e un terzo, un quarto dell'umanità sparire in 3 secondi. Questo è il tempo di oggi. Amici, ecco perché la Madonna ci dice: convertitevi, ripete le stesse parole di Gesù, cioè dentro il vostro cuore cambiate, allungate il passo, non siate sazi di cose materiali, siete anoressici spirituali, non siete più il desiderio di Dio, delle cose grandi, delle cose dello spirito, vi siete adeguati, appiattiti sul basso livello dei beni materiali. Ecco perché la Madonna viene a correggere. 37 anni. È scomodo sentirci dire convertitevi, Digiuna 2 volte la settimana. Noi magnoni dell'Occidente, sempre sazi. Vedi i vostri bambini. Doni, la brioche che c'ha, che tipo di cioccolata o che tipo di marmellata, che schifo. Ce l'avessero i bambini di Padre Glenn, che fanno festa per un biscotto, per un cioccolatino. Hanno fatto la Pasqua con un biscotto e un cioccolatino. Pensate che roba, con la gioia di tutti. I nostri figli abituati a tutto, disprezzano tutto. E sentirci dire, digiuna, convertiti, ti fa paura. E quindi i profeti vengono calpestati. Amici, tutto questo cosa genera nella mente odierna? Questa anoressia spirituale genera un senso di autosufficienza. Mai come oggi l'uomo è arrivato a sentire il delirio dell'onnipotenza. L'onnipotenza del denaro. Amici, la corruzione che abbiamo nel nostro paese. Ma voi manco ve l'immaginate. Io ho tante persone che vengono, che girano tutta l'Italia. Sapete che mi dicono? È orribile dappertutto. È un tessuto lacero. Lacero, rovinato dalla corruzione del denaro. Poi capite che quando si crede nell'onnipotenza del denaro, io posso far tutto, sfondo tutte le porte, faccio quello che voglio, e il denaro diventa corrotto e corruttore. Ed ecco il tessuto in cui viviamo, amici. Questa autosufficienza che produce indifferenza e poi diventa ostilità. Ostilità. Per cui oggi, vedete, le nostre chiese si vuotano, eh? Ieri sera sentivo un ragazzo che mi diceva al frontone fino alle 1 di notte, e quella gente stamattina mica viene alla messa, sicuramente. Quelle 200.000, 300.000 persone che vanno ai concerti nazionali, a voi pensate che vanno alla messa domenica? Non credo. Noi siamo fortunati di vedere la nostra chiesa piena qui, ma non vi illudete. Guardate, fra i giovani è deserto. È deserto, cioè non c'è più l'acqua che rigenera, non c'è più la vita spirituale. E quando c'è questa indifferenza che diventa ostilità, Amici, il tempo si fa difficile, ecco perché i profeti sono scomodi. Prima di morire, il cardinal Caffarra, sapete che è morto di crepacuore, è morto dopo un colloquio con un parroco di Bologna, il quale, pieno di sofferenza interiore, disse al cardinale: io, Eminenza, non resisto più nella mia parrocchia, io vivo a contatto con una realtà in cui tutti si sentono meno sicuri della fede, in questa grande confusione che gira oggi con tante idee non giuste. E sapete che le ultime parole di Caffarra quali sono state? Non temere, piccolo gregge, verrà il tempo di un'apostasia generale, ma non in Europa, in tutto il mondo. Sapete in Francia quanti vanno alla messa? 2%. Sapete nei Paesi Bassi? 0,2%. Sapete in Italia? 6%. Sapete nei paesi del nord? 0%. Questa è la triste realtà dell'Europa. Amici, capite i profeti come sono scomodi? Caffarra ha detto: non vi preoccupate, verrà il tempo in cui le chiese si vuoteranno, rimarrete in pochi, il piccolo gregge fedele a Cristo nella sofferenza sarà il testimone, sarà il profeta del futuro. Ma ancora un'altra, senti com'è bello, eh? Al posto di Amort, il grande esorcista italiano, c'è un suo alunno. Giorni fa ha fatto un esorcismo, chiaro? Contro il demonio. E gli ha intimato di essere sincero. Ti dico, in nome di Cristo, di la verità, non può mentire. E quando finisce così, non può mentire. Con chi ce l'aveva? Ce l'aveva con quella. Sapete chi è quella? La Madonna. Non la nomina mai. Ha detto: fortuna che pochissimi l'ascoltano. Il demonio gli ha detto. Al che il prete gli ha fatto: tu mentisci, non è vero che pochissimi l'ascoltano. Sì, pochissimi l'ascoltano. Ma nonostante tutto, quella sta operando un grande miracolo per voi. Vi porterà fuori da questo tunnel, verso un periodo di pace e di gioia quale l'uomo non ha mai conosciuto. Del demonio, Quella, pochissimi l'ascoltano, ma nonostante tutto la Madonna va avanti da sola e ci porta verso un nuovo traguardo, una nuova era. Vedete, nelle litanie c'è Regina Profetarum, Regina dei Profeti. La Madonna è all'opera, anche se tutto intorno a noi dice il contrario. Gesù torna fra noi, state tranquilli, non torna fisicamente, ma tornerà. Torna tra i suoi e ora torna anche fra poco, vedete. Fra 5 minuti io celebrerò la messa eucaristica e consacrerò l'ostia e Cristo è in mezzo a noi. Viene tra i suoi, ma se Cristo tornasse veramente fisicamente, troverebbe la fede? Voi che dite? Poca. Troverebbe veramente chi lo segue? Pochi. Come a Nazareth, come gli ebrei di Zacchee. Stessa è la storia che si ripete. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Amici, io vi invito ad accoglierlo Gesù. Ora l'accogliamo nell'altare, accogliamo nel nostro cuore, perché in questo momento a coloro che lo accolgono, Cristo dà il potere e la gioia di essere i vincitori, di essere i figli di Dio. Non abbiate paura. Vi ricordate Giovanni Paolo II? Aprite il vostro cuore. Lui vincerà, state tranquilli, il male non prevarrà. Noi, se lo accogliamo, da figli di Dio, vinceremo. E ciò che vince il mondo, amici, sapete cos'è? La nostra fede. Buona domenica.